Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Estendere le categorie arruolabili, imporre il servizio anche ai civilisti. Alcune delle misure proposte dal Consiglio federale contro la carenza di effettivi della protezione civile. Lottare contro gli abusi nello sport. Viola Amherd presenta un pacchetto di direttive vincolanti per proteggere atleti e atlete da violenze fisiche e psicologiche. Pronti ad assumerci parte delle prestazioni mediche, farmacisti svizzeri disponibili a contribuire al buon funzionamento del sistema sanitario sempre più sotto pressione. Nello sci doppietta elvetica, nel gigante notturna di Schladming, primo Meyer, secondo Kvyat. Negli ultimi tempi la protezione civile svizzera soffre oramai, lo sappiamo, di una costante penuria di personale in seno all'organizzazione, una carenza alla quale il Consiglio federale vorrebbe ora porre fine. Vediamo come nel contributo di Mirko Priuli.
Gli effettivi della protezione civile in Svizzera da anni ormai sono insufficienti. L'obiettivo nazionale di 72.000 militi, fissato una decina di anni fa, non è mai stato raggiunto. Nel 2021 questa cifra era anzi ferma a quota 68.000, con tendenza al ribasso. Continuando di questo passo, mette in guardia il Dipartimento della Difesa, entro il 2030 l'effettivo reale potrebbe avvicinarsi pericolosamente alle 50.000 unità. Uno scenario questo che il Consiglio federale vuole evitare con una serie di misure messe in questi giorni in consultazione. Tra queste l'estensione dell'obbligo di prestare servizio in determinate circostanze a nuove categorie di persone, ma anche facilitazioni per quelle organizzazioni di protezione civile che costantemente soffrono di mancanza di personale. Qualora si esaurissero tutti i mezzi a disposizione per eliminare questo problema, il Dipartimento potrà infatti imporre ai civilisti di assolvere il loro servizio per un massimo di 80 giorni, prioritariamente in una di queste organizzazioni. Per accelerare i tempi in situazioni d'emergenza o in caso di catastrofi, alcune prassi nel diritto in materia di servizio civile verranno inoltre semplificate. Il pacchetto di misure proposte dal governo rimarrà in consultazione fino al prossimo 2 maggio.
E sempre il Consiglio federale intende lottare contro gli abusi nello sport. Dopo gli scandali che avevano colpito recentemente il mondo della ginnastica artistica e il Centro Sportivo Nazionale di Mâconnais, ieri la ministra dello sport, Viola Amherd, ha presentato un pacchetto di direttive vincolanti per proteggere atleti e atlete da violenze fisiche e psicologiche. Arona Guidotti, prima di capire concretamente quali sono queste misure, vogliamo ricordare brevemente il contesto?
Buongiorno, sì. Tutto parte nel 2020 quando delle ex atlete della nazionale di ginnastica hanno denunciato un clima di abusi a Mâconnais. A queste testimonianze si sono poi aggiunte altre ginnaste e atleti e atlete di altri sport. In seguito agli scandali, Viola Amherd ha commissionato una perizia esterna che ha messo in luce l'esistenza di un sistema, quello dello sport d'élite, intriso di violenze fisiche e psicologiche dove regna l'omertà. Si è parlato tra l'altro di insulti, allenamenti estenuanti con atleti infortunati, divieti di bere, di andare in bagno, molestie e disturbi del comportamento alimentare. Da questo rapporto e dalle pressioni della politica è poi nato il progetto Etica nello sport svizzero e ieri sono state appunto presentate le misure che dal 1 marzo concretizzano i principi di questo progetto. E qui magari sentiamo cosa ha dichiarato Amherd in conferenza stampa.
Il Consiglio federale obbliga le organizzazioni sportive ad adottare misure per proteggere gli atleti contro la violenza, lo sfruttamento, le discriminazioni e le pressioni psicologiche. Oggi il sistema presenta delle lacune che hanno causato ferite fisiche e mentali nei nostri giovani. Diciamo quindi sì allo sport agonistico, ma non a qualsiasi prezzo.
Ecco Aaron, ma quali sono concretamente allora le misure di cui ha parlato Viola Amherd?
Iniziamo dalla più importante. Già da inizio 2022 esiste un centro federale indipendente dove gli atleti e le atlete possono segnalare liberamente i casi di abuso. Il centro è gestito da Swiss Sport Integrity, che si occupa delle inchieste, al quale si aggiunge Swiss Olympic, che va a sanzionare le società in caso di violazioni. Ieri quindi il Consiglio federale ne ha formalizzato giuridicamente l'esistenza, insistendo appunto sull'importanza di questo organo. Ma la prevenzione passa anche attraverso i soldi. Non dimentichiamoci che se non ci fossero le sovvenzioni, molte società sportive, anche grandi, sparirebbero. Ecco, il Consiglio federale intende riservare le sovvenzioni a quelle società che si impegnano nella tutela degli atleti e si impegnano con misure concrete, sancite nei loro statuti, contro la violenza, lo sfruttamento, gli abusi sessuali, le discriminazioni e le lesioni della personalità. Infine, il Consiglio federale chiede un'amministrazione più moderna delle organizzazioni sportive. Si parla di regole relative alla trasparenza, alla gestione dei conflitti e alla rappresentanza di genere.
Erano Guidotti e le nuove misure del governo contro gli abusi nello sport. Carenza di medici di famiglia, pronto soccorsi degli ospedali presi d'assalto. Il sistema sanitario elvetico è sempre più sotto pressione. In questo contesto interviene ora anche l'Associazione Svizzera dei Farmacisti, PharmaSuisse, che dice anche noi potremo dare una mano per garantire il buon funzionamento del settore. Ce ne parla Anna Maria Nunzi.
Andare in farmacia per comprare le pastiglie contro il mal di testa o lo sciroppo per la tosse, ma i farmacisti potrebbero offrire molte più prestazioni, afferma la presidente di PharmaSuisse Martin Rugli. Un'allergia, un raffreddore, una cistite sono disturbi che curiamo regolarmente e siamo anche in grado di valutare la gravità delle condizioni cliniche del paziente e decidere se è necessario consultare il medico o andare al pronto soccorso. Molti clienti non sanno poi che in alcuni casi in farmacia si possono ritirare delle medicine anche senza ricetta medica. E in farmacia oggi ci si può anche vaccinare contro l'influenza o per proteggersi contro le malattie trasmesse dalle zecche. I costi non vengono però assunti dall'assicurazione di base. La politica ha però deciso di correre ai ripari. Prossimamente le Camere federali discuteranno il secondo pacchetto di misure per frenare l'aumento dei costi della salute, che prevede tra l'altro un'estensione delle prestazioni fornite autonomamente dalle farmacie, un progetto sostenuto dalla FMH, la Federazione Svizzera dei Medici. La presidente Yvonne Gilli dice: garantire cure di qualità alla popolazione è un compito sempre più impegnativo. In futuro sarà possibile solo intensificando la coordinazione tra i vari attori del settore. Sulla stessa lunghezza d'onda la presidente dei farmacisti Martin Rugli, l'approccio interprofessionale centrale anche per poter migliorare lo scambio di informazioni. Grazie ad esempio ad un nuovo sistema di prescrizione elettronica dei farmaci sviluppato dall'FMH in collaborazione con PharmaSuisse, che verrà presentato nel corso del 2023.
Occupiamoci ora di politica comunale ticinese, con lo scossone registrato in municipio a Mendrisio, dove è stato tolto a Massimo Cerutti il dicastero che si occupa della gestione delle AIM, le aziende industriali della città. Ce ne parla Marcello Irace.
A Mendrisio si è arrivati al punto di rottura tra Massimo Cerutti e il resto del municipio. L'esponente liberale è stato privato, momentaneamente ma con effetto immediato, del dicastero OIM, aziende industriali che hanno presentato per la prima volta un preventivo in rosso di oltre 750.000 franchi e che dovranno aspettare sino al termine del 2023 per il riscatto delle reti AIL in quattro quartieri di Mendrisio, un'operazione da oltre 10 milioni di franchi. Ritardi sommati ad una mancanza di trasparenza e comunicazione che sarebbero stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini.
È una decisione presa dall'esecutivo con due scopi: uno, chiarire certi fatti perché non sono per nulla chiari, e il secondo è riacquistare una fiducia che è venuta a mancare, e quindi dovevamo rinfrancare questa fiducia tra esecutivo e legislativo, e in questa fase dove i toni sono stati anche alti ci sembrava più corretto anche da un punto di vista proprio dei rapporti istituzionali far sì che il collega facesse un passo indietro, nel senso di sospendere momentaneamente dalla conduzione del dicastero per cercare di ripartire su nuove basi.
Una decisione che però Massimo Cerutti non condivide.
È una decisione politica che è stata presa, questo mi lascia molto sconcertato, sono sereno per tutto l'operato fatto fino ad oggi in AIM. Mi si rimprovera che non ho portato in seduta municipale alcune tematiche che hanno portato a questo posticipo del riscatto delle reti, quando invece io ho sempre portato in municipio tutte le tematiche concernenti in questo riscatto reti.
L'invio di nuove armi in Ucraina, ancora in apertura di pagina estera, tutto dipende ora dalla rapidità e dal volume della fornitura dei carri armati, ha detto il presidente ucraino Zelensky nel suo discorso video notturno, ringraziando gli alleati per le decisioni di ieri. Intanto negli Stati Uniti ha raccolto un consenso bipartisan la decisione della Casa Bianca di sbloccare l'invio al governo di Kiev dei carri armati da combattimento Abrams. Da Washington, Andrea Vosti.
Il via libera della Casa Bianca alla fornitura dei carri da combattimento sblocca l'impasse che aveva ingolfato gli alleati di Washington. Annunciando l'invio di 31 Abrams M1, Joe Biden ribadisce unità di intenti e compattezza del fronte transatlantico.
The United States and Europe are fully united.
Un'inversione di rotta, quella di Washington, accolta con grande soddisfazione dal presidente ucraino Zelensky e che ha suscitato l'approvazione di democratici e repubblicani.
Well, I was happy to learn yesterday and this morning that indeed both the White House and their counterparts in Germany are finally moving forward with these overdue steps.
Mi rallegro per la decisione della Casa Bianca e della Germania, ha detto in aula il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell, aggiungendo che l'invio dei carri da combattimento rappresenta un passo in avanti atteso da tempo.
I want to compliment President Biden.
Ancora più esplicito il senatore della South Carolina e fedelissimo di Donald Trump, Lindsey Graham, che ha definito l'invio dei tank Abrams un punto di svolta nel conflitto.
It's a turning point in the war.
Restano invece tuttora dei punti interrogativi relativi alla tempistica della fornitura dei carri armati di terza generazione, considerato che l'addestramento dei militari ucraini potrebbe durare alcuni mesi. Al riguardo, il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha precisato che non è ancora stato deciso dove avverrà l'addestramento all'impiego degli Abrams, ma che in ogni caso la formazione non verrà effettuata in Ucraina.
Meta reintegra Donald Trump dopo 2 anni di sospensione. Gli account Facebook e Instagram dell'ex presidente degli Stati Uniti potranno dunque essere riattivati. Secondo il dirigente di Meta, Nick Clegg, la decisione è stata presa tenendo conto delle esigenze del pubblico di poter seguire i politici. Trump era stato sospeso nel gennaio 2021 dopo l'assalto al Congresso. L'economia tedesca guarda di nuovo con maggiore ottimismo al futuro. Le imprese sembrano essersi riprese più velocemente del previsto dalla crisi energetica e dalle tante incognite legate alla guerra in Ucraina. E questo nonostante che gran parte delle multinazionali del paese si siano quasi completamente ritirate dal mercato russo. Da Berlino, Walter Rau.
La crisi non è ancora finita, ma il peggio lo abbiamo già superato. È con queste incoraggianti parole che il ministro tedesco dell'economia Robert Habeck ha presentato ieri a Berlino le nuove previsioni congiunturali per l'anno corrente. Contrariamente a quanto pronosticato ancora pochi mesi fa, il governo prevede per il 2023 una piccola crescita del prodotto interno lordo tedesco dello 0,2%. Un dato certo modesto, ma i tanto temuti scenari catastrofici e una recessione probabilmente non ci saranno. La Germania sembra invece reggere ai tanti problemi sorti dalla guerra in Ucraina. In meno di un anno il governo è riuscito a compensare le forniture energetiche venute a mancare dalla Russia, paese dal quale la Germania importava prima del 24 febbraio dell'anno scorso quasi il 70% del suo fabbisogno di gas. Grazie ai nuovi fornitori, al calo dei prezzi energetici sui mercati internazionali e ai massicci aiuti pubblici alle imprese, l'economia tedesca ha retto bene alla crisi. La domanda interna è stabile e anche le esportazioni sono tornate a crescere. Un dato questo particolarmente significativo se si tiene conto che le imprese tedesche negli ultimi 12 mesi hanno dovuto pressoché rinunciare al mercato russo.
Un sacrestano ucciso e un prete gravemente ferito. Questo è il bilancio in Spagna di un attacco avvenuto ieri sera da parte di un uomo armato di macete in 2 chiese di Algeciras, una città vicina allo stretto di Gibilterra. L'aggressore è stato arrestato e la Procura Nazionale Spagnola ha avviato un'indagine per terrorismo. In Italia è stata revocata la seconda giornata dello sciopero dei distributori di carburante, una decisione, hanno precisato i rappresentanti della categoria, presa a favore degli automobilisti, nonostante permangano molte criticità che gli incontri con il governo non hanno risolto. Una pagina culturale prima dello sport. Si sono chiuse ieri le 58esime giornate cinematografiche di Soletta, una panoramica sulle pellicole premiate col nostro inviato Alessandro Bertoglio.
55.000 presenze, un numero importante che ha segnato l'edizione numero 58 delle giornate cinematografiche di Soletta. 55.000 presenze ed un insetto invasivo, quello suo malgrado protagonista del film vincitore del Prix de Soleure, Until Branches Bend, Finché i rami si piegano, diretto dalla regista e scenografa canadese Sophie Jarvis, coprodotto dalla ticinese Cine Doquet e dalla RSI. Tematiche ecologiste quindi in primo piano e al direttore artistico Niccolò Castelli, alla sua prima edizione come responsabile, abbiamo chiesto un parere su che cosa possa aver portato la giuria a scegliere proprio questo film.
L'aspetto più sorprendente della tematica di come è stata affrontata Until Branches Bend è proprio il fatto che invece di parlare in modo ideologico, di parlare del grande tema del cambiamento climatico, la regista si è focalizzata su una piccola comunità che vive di coltivazione di pesche, di marmellate, e mostra come il cambiamento climatico, ma soprattutto un mondo più sostenibile, sia un problema da affrontare tutti insieme in modo comune e in modo coraggioso. È cinema che racconta in modo preciso e puntuale qualcosa di universale che parla a tutti noi.
Il premio Opera Prima lo ha conquistato l'intenso Foudre di Carmen Jacquier, già premiato alla Festa del Cinema di Roma, storia del percorso di emancipazione di una ragazza degli inizi del 1900 dal convento in cui è stata rinchiusa dai genitori fino al ritorno in famiglia. È invece andato ad Amin, Eroe in libertà vigilata, di Dani Heusser, il premio del pubblico, che ha votato questo ritratto del richiedente d'asilo più famoso della Svizzera, Amin Diar Condé, che in attesa di regolarizzare la propria posizione si spende per aiutare le persone ancora più bisognose di lui.
È tutto per il momento, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.